proposito di social, vi ricordiamo che Onda Brigante la potete trovare su Facebook ed Instagram. Mettete un bel mi piace e condividete, perché più siamo e meglio stiamo. Onda Brigante è disponibile anche in podcast, potrete riascoltarci quando volete. Per esempio mentre il video in macchina o in ufficio. Vi aspettiamo la prossima settimana. Grazie per aver viaggiato con noi. Salute.
E buonasera, buonasera, ben trovati a Onda Brigante qui in diretta su Stazione Panzana, la nostra terza diretta. Siamo su Facebook, quindi intanto un saluto a chi ci sta guardando, a chi ci sta ascoltando. Oggi è una puntata un po' speciale, ma subito un'interruzione.
Saluto Antonio!
Ecco, direttamente un personaggio napoletano dall'oltretomba. Tra poco vi presenterò tutti quanti questa tavola e in pare due ospiti speciali, ma ci sarà tempo per presentarli. Intanto con noi abbiamo Marco, Costanza, Alessio, Edoardo, Linda, Matteo, Rossella e io sono Alessandro. Ma chi sono? Intanto ho fatto crescere in voi questo desiderio di sapere chi c'è come ospite oggi qui con noi nei nostri studi, e li faccio presentare direttamente a loro. E quindi
ciao a tutti, noi siamo Angelica e Melissa e siamo le ragazze dell'Istituto Italiano Design e siamo qui anche come le ragazze di Wow Radio Design. Noi facciamo questa radio all'interno del nostro istituto e parliamo di design e tante cose. Oggi siamo molto contenti di essere qui con voi, grazie mille per l'invito.
Mi piace questa cosa che sono le ragazze dell'istituto, come se fossero un'istituzione, sai, le ragazze, come le gemelle Kessler in Rai, no? Sono le ragazze dell'Istituto Italiano Design. Ma perché sono qui con noi Angelica e Melissa? Come mai siete venute a trovarci?
Allora, siamo venute a trovarvi perché siamo rimaste molto affascinate dalla vostra associazione, dalla vostra realtà, e abbiamo pensato di creare un progetto in comune. Vuoi parlarne tu, Melissa? Vai.
Allora, è un progetto che riguarda appunto, cioè, l'inclusione. Siamo partiti dall'inclusione per presentare appunto in una sfilata che faremo il 28 giugno una parte proprio dell'inclusione stessa, ovvero rappresentare dei disegni fatti appunto da tutti noi insieme in degli abiti che andrò a realizzare per appunto questa sfilata. E mi farà super piacere appunto vedere tutte le creazioni che usciranno dalle nostre idee. E nulla, questo, quindi un progetto fatto per cioè un fine con l'università, un progetto anche per la tesi, quindi includerò tutto anche nella tesi.
Ah, quindi congratulazioni, sei in via di laurearti. È bello, molto interessante. C'è subito una domanda da parte di Matteo, quindi a lui la parola.
Ragazzi, voi studiate design e anche moda. E tutti sanno che moda e design vanno di solito a braccetto col periodo storico e le ideologie, soprattutto le follie che la gente colpiva, cioè si passa dal puritanesimo del 500 fino al bigotto 800 della Regina Vittoria fino al sadomaso dei tempi moderni. Ma se voi doveste disegnare un abito per le persone, come si può dire, neurodivergenti, un po' strane, disabili, ci vedreste tutti in carrozzella e in camicia di forza, oppure fareste qualcosa per dire sì, siamo un design, una moda, per dire sì, siamo strani? E allora è bello essere strani, tipo il carnevale di Rio.
Certo, è questo il punto di forza, ovvero io immagino dei vestiti, cioè, molto stravaganti, molto creativi. Non immaginerei una carrozzella, cioè niente di tutto questo, ma qualcosa di più creativo che diciamo rende anche tutte le vostre idee bellissime che mi avete anche detto fino ad oggi. Non so perché.
Sì, assolutamente. Credo che io mi immagino una cosa tutta colorata, creativa, e quindi non vorrei darmi, cioè, non darei mai dei limiti e preconcetti, quindi assolutamente tanta creatività.
Costanza, c'è anche Costanza che vuole porvi una domanda.
Ma per inclusione, voi cosa intendete di preciso?
Allora, io appunto pensando a questa sfilata, e includendo, cioè, più realtà comunque, ho pensato che inclusione per me è un insieme appunto di idee, un insieme di persone che si riuniscono per, diciamo, dialogare, creare tutto quanto, tutto quello che si può comunque realizzare insieme, quindi unire più realtà, facendo in modo che nessuno si sente escluso da un progetto, essere formato da una persona, 10 persone, da 100 persone. Quindi è questo il bello, cioè anche cioè, come dire, pensare di collaborare con più gente possibile per avere più idee possibili, ed è questo il bello, diciamo, dell'inclusione.
Sì, credo anch'io, nel senso che l'inclusione è una cosa bellissima, anche il fatto di porre al centro tutte le idee di tutte le persone, cioè tu puoi fare un prodotto, una cosa che è sicuramente diversa e bella come quella che può fare un'altra persona, quindi l'unione e la creatività di più persone possibili credo che crei un qualcosa di veramente bello, quindi questo.
Allora, grazie per le vostre risposte, Edoardo.
Da che è nata l'idea per questo? Da quale è nata? Come è nata l'idea per questo progetto?
Allora, il tema, diciamo, che abbiamo avuto con l'università è l'Ottocento, quindi io mi sono soffermata su vari quadri e ho fatto dei collegamenti anche per quanto riguarda l'ultima parte dell'Ottocento, in cui è stata studiata, cioè ci sono stati degli studi per quanto riguarda la disabilità, e ho pensato perché non creare un ponte di comunicazione tra questi studi e anche un'inclusione di vari mondi, cioè di vari concetti, e quindi ho detto perché no, e ho pensato, guardando appunto dei video che mi sono usciti su Instagram, di includere altre persone nel mio progetto, non renderlo solo una sfilata a sé, ma renderla speciale grazie a voi.
Grazie, grazie. C'è una domanda anche da parte di Marco.
Sì, io volevo domandare, cioè fare una riflessione e una domanda, sarò velocissimo. In un tempo abbastanza antico, rispetto, insomma, lontano dal nostro periodo le donne di casa erano solite a produrre i vestiti per tutta la famiglia, molto spesso avevano anche poi una clientela, insomma. Poi dopo sono nate le sartorie, c'è stato il discorso, no, l'industria della moda, ma soprattutto l'industria del tessile. A noi credo sia abbastanza chiaro che esiste una forma di una sorta, diciamo, di impossibilità per alcuni dedicarsi a questa attività oggi, e esiste il sistema del mercato dove si comprano i vestiti. Come si può considerare, diciamo, al giorno d'oggi, cioè, il disabile sembra essere come quella famiglia che ha pochi mezzi, poche risorse per prodursi i suoi abiti, il disabile sarebbe magari non capace di farlo, o chi lo sa, potrebbe imparare comunque a farlo. Io ho fatto anche un corso di telaio, quindi ho visto un po', insomma, è molto interessante, ci vuole molta pazienza, su dei telai piccoli ovviamente, poi dopo c'erano anche gli appacciano. Secondo voi il discorso dell'inclusione e dell'esclusione, perché comunque tenersi all'alto di gamma, avere la possibilità quindi di vestire bene a un certo livello, con una certa qualità e tutto, costa tantissimo. A me pare chiaro che purtroppo esiste una sorta di, purtroppo c'è una forma, diciamo, di esclusione per effetto di come è strutturato appunto il mondo della moda, eccetera. Voi cosa ne pensate?
Sì, che come in ogni contesto credo ci sia sempre il bello e il brutto. Io credo che di concentrarci magari su quello che è il bello, e il fatto che magari può partire da piccoli progetti, proprio l'inclusione di cui parliamo. Quindi dal piccolo magari poi in un futuro si potrà arrivare al grande.
Niente, penso anch'io questo, cioè non ci deve essere un limite, quindi i limiti, diciamo, nella moda non esistono, almeno per quanto, diciamo, ho studiato e ho, diciamo, imparato, in questo corso comunque universitario. Un limite non c'è, quindi il bello proprio della moda è che ognuno è libero di diciamo rappresentarsi come meglio crede.
Grazie ragazze, passo.
Grazie a te. Grazie per queste risposte. Ma adesso mi verrebbe da chiedere, voi avete chiesto a noi che cosa significa inclusione, cioè noi abbiamo chiesto a voi cosa significa inclusione, ma adesso ribalterei la domanda e chiederei a noi, faccio come Gigi Marzullo, mi faccio delle domande e ci diamo delle risposte, chiedo a noi perché insomma ci troviamo in un centro diurno. Tra l'altro Costanzi e Alessio fanno parte di un bellissimo e grande progetto che è il numero zero, che tratta proprio dell'inclusione sociale in ambito lavorativo, e quindi mi sentirei di chiedere a noi che significa inclusione.
Allora, può avere vari significati, ma per me l'inclusione è soprattutto l'unione che anche noi ragazzi del ristorante stesso una mano tantissimo appunto nel lavoro. Certo, non è facile, però vedere gente che lavora con grande impegno, ma soprattutto con la fiducia in se stessi, riusciamo ad andare avanti ogni giorno. E io lo sto notando tantissimo da quando sono entrata qua dentro, appunto. E non solo è unione, per me inclusione vuol dire anche famiglia. Ho scoperto cose qua dentro che non credevo esistessero. Certo, ognuno di noi ha la sua problematica diversa, certo, però in qualunque modo riusciamo anche a sostenerci un po' vicenda. Certo, mandiamo a quel paese la cucina ogni due secondi, ma vabbè, quello si può fare. Per te Alessio, cos'è l'inclusione?
Allora, l'inclusione per me è fare parte, ecco, di tutto, anche imparare molte cose nell'ambito del progetto. E io da quando sono entrato a far parte del numero zero mi sento totalmente un'altra persona. Mi hanno dato il tempo ad imparare e poi con i colleghi ho fatto subito amicizia e poi siamo subito andati d'accordo, ci aiutiamo a vicenda, e questo fa, secondo me, molto importante nel mondo del lavoro, che purtroppo non in tutti capita questa cosa.
Sì, per me l'inclusione è quello che stiamo facendo oggi, effettivamente, no? Perché mi vengono in mente tanti progetti, tendenzialmente quando si scrive un progetto e si parla di inclusione, spesso e volentieri si dimentica di rendere soggetti attivi chi poi diventa l'oggetto, il fruitore, no, di questi progetti. Nel mondo della moda si parla tanto, no, di moda sostenibile, inclusiva, penso ad esempio ai corpi grassi, però poi magari si usano gli stessi cartamodelli usati per corpi magri, quindi poi persone grasse che sì, hanno la possibilità di accedere a taglie più grandi, ma poi non vestono bene sul corpo, eccetera, così come le persone con disabilità fisica e che magari non hanno, non so, delle chiusure facilitate a livello di bottoni, cinte, eccetera, e quindi se si parla, non si pensa, progetti dalle persone poi devono fruire di quello che il progetto va a creare, allora lì sì che si fa davvero inclusione, non solo voglio fare qualcosa per, ma voglio fare qualcosa con, che è quello che stiamo facendo oggi.
Per me inclusione è una cosa molto importante, perché inclusione per me vuol dire uno che ha un posto di lavoro deve così fa nuove conoscenze, fa lavora con altri, perché se una inclusione è una cosa non sarebbe bello, perché dopo uno è sempre da solo, ma invece un'inclusione vuol dire conoscere la gente, condividere le cose con gli altri, imparare a fare cose nuove, cioè, aiutare anche il prossimo, quello che non è buono a fare, trasmettere all'altro le occasioni per imparare a fare qualcosa. Spero anche che le generazioni future abbiano tanta inclusione, che si aiutino anche nel mondo del lavoro, non solo con numero zero, ma anche su altri posti di lavoro. L'inclusione è una cosa importante, perché anche per me è una famiglia l'inclusione, perché poi sul posto di lavoro, quando tutti vanno d'accordo, è bello, perché uno condivide le esperienze con gli altri, ne parla dopo. L'inclusione per me è una cosa bellissima, spero che su tutti i posti di lavoro ci sia.
Allora, dal latino inclusio, inclusione significa includere, cioè inserire, di comprendere in una serie, in un tutto, di qualsiasi cosa. Così dice l'enciclopedia Treccani. Per come la vedo io, l'inclusione, almeno vista dal punto di vista mio, è far vedere che, come si può dire, per essere tutti insieme un'ottima macchina produttiva, comunque una macchina che funziona bene, nota come umanità, o semplicemente come un grande muro che ci unisce, chiamato fraternità, non serve necessariamente essere perfetti o semplicemente impeccabili, semplicemente a volte forse proprio i più strambi, come si può dire, sono l'aiuto a quelli più normali. In fondo, pensateci bene, tutta la psicanalisi è nata proprio dalle persone strane. Se ci pensate bene, anche nella Bibbia c'è scritto: la pietra scartata dai muratori è diventata testata d'angolo. In un certo senso sì. Per me inclusione significa trasformare quel difettoso, quel non anormale, quel insolito, in qualcosa che invece, come si dice, è un plus, e anzi è un plus che vale tanto, tantissimo. Poi certo, sia chiaro, bisogna capire anche dove metterlo e cosa fargli fare, perché è inutile metterlo in un posto dove è inutile, soprattutto bisogna metterlo in un posto che non sia una macchina di morte come la guerra o la propaganda, oppure un castello di bugie come certi palazzi del potere. Poi ovviamente ricordavo che noi siamo, essendo anche, c'è anche da dire comunque che, come si vede, ultimamente quella dell'inclusione purtroppo è diventato quasi un tabù, come a dire che siete soldi sbuttati nel cesso e preferiremo riaprire le casse, i manicomi. Certo, sarebbe ovviamente stupido pensare che tutti i politici la pensano così, ma proprio in un anno di elezioni come questo, noi che abbiamo candidato la nostra capa Vittoria Ferdinandi come sindaco di Perugia, sia giusto far vedere che anzi saranno proprio gli strani, gli stupidi, i matti a rendere questo posto un po' migliore, perché se aspettiamo normali campa cavallo.
È venuta fuori anche Vittoria Ferdinandi, che è stata la direttrice di numero zero, adesso sta affrontando questo nuovo percorso, quindi intanto in bocca al lupo. Marco, volevi dire qualcosa tu?
Sì, no, raccolgo ovviamente in bocca al lupo per Vittoria.
Volevi aggiungere qualcosa? No, cosa significa per te l'inclusione?
Sì. Per me l'inclusione è, insomma, avere anche gli stessi diritti e gli stessi doveri in un certo modo, quindi avere tutte le stesse opportunità nella vita, partire da un punto che è il punto zero per andare avanti negli anni e avere veramente l'accesso alle, come dicono i politici, condizioni di pari opportunità, eccetera. Purtroppo bisogna essere realisti, non è così, non è pienamente realizzata. Ma una domanda per Angelica e per Melissa, molto veloce: cosa pensate della possibilità per la persona invalida di utilizzare il vestiario, gli accessori, eccetera, anche per contribuire alla sua guarigione in un certo qual modo, cioè contribuire al suo stato di benessere e quindi arrivare ad avere una tranquillità, una serenità per superare le sue difficoltà, idiosincrasie, eccetera. Pensate che, ovviamente immagino rispondete di sì, perché ovviamente risponderebbero tutti di sì, ma casomai se volete puntualizzare come può accadere questa cosa, insomma.
Io penso alla praticità, un po' come la questione che dicevamo prima, cioè rendere magari un indumento facile, proprio da pratico, anche da mettere. Quindi magari punterei innanzitutto sulla praticità, E poi, vabbè, io penso a un mondo di colori, cioè penso che chi ha delle magari mancanze oppure chi non può inserire o mettere certe cose, poter mettere un vestito coloratissimo, bello, ripaga, insomma, cioè fa piacere ed è bello, quindi ecco.
Nello specifico, allora mi viene da chiedere cosa c'entra l'inclusione con la moda, in particolare col progetto di Melissa. Nello specifico ci vuoi raccontare e dire come l'inclusione entrerà nelle tue opere, nei tuoi capi?
Allora, io ho pensato, siccome tutti i capi che realizzerò sono 6 e saranno realizzati in denim, cioè col jeans, ho pensato di rendere il jeans una tela, diciamo, da disegno, dove tutti noi possiamo esprimere ciò che diciamo ci ispira in quel momento, o anche tramite il mood board, che sarebbero le immagini di ispirazione che ho preso io per realizzare appunto questi abiti, e quindi realizzare delle nostre opere sopra ogni capo, quindi disegnando qualcosa che ci ispira, qualcosa che ci viene in mente, idee, eccetera eccetera, e quindi andare a riportare con una tecnica anche che va a raschiare il denim, quindi creando dei disegni così. E ho pensato anche di portare, diciamo, nel prossimo step, il denim, e sopra disegnare qualcosa o dipingerla con delle tempere adatte al tessuto. Quindi quando ci sarà la sfilata stessa, presenterò appunto questi miei abiti con tutte le idee nostre su appunto questi capi. E per me questa è un primo passo a ciò che io voglio, diciamo, progettare, voglio includere appunto. Quindi mi piacerebbe che tutti voi venite anche alla sfilata e vedrete queste belle opere sui miei vestiti.
Certo, grazie Melissa di averci coinvolto in questo progetto. E allora adesso mi piacerebbe fare un gioco, cioè ribaltiamo i ruoli, invece di essere noi gli intervistatori, ci facciamo intervistare da Melissa e Angelica. Ve la sentite di fare questo gioco all'inverso?
Certo.
Vediamo
sì, per me non c'è nessun problema.
Cerchiamo di capire se siamo degni di poter prendere parte a questo progetto di Melissa.
Allora, dato che siamo una radio di design anche noi, la prima domanda che ci viene in mente è: cosa significa per voi il termine design?
Allora, io, avendo fatto la Lipsia Moda, per me design è praticamente lo stile di vita di tutti i giorni. Cioè dipende da come qualcuno si alza dal letto, se tipo è strafelice, che ha voglia di fare un sacco di cose, si veste tutto in modo colorato. Invece la stessa cosa, come ad esempio me oggi, è un po' un periodo un po' alti e bassi, quindi oggi ho deciso di vestirmi tutta di nero perché è un po' alti e bassi, come dicevo. E, cioè, io avendo fatto moda, ho fatto una tesina da wow, veramente molto bella, che purtroppo non ho qua oggi perché portare il book qua era veramente difficile, cioè era bello gigante. Però per me è la vita di tutti i giorni il design. Cioè io combino vestiti con emozioni e mi diverto.
Allora, per me il design è indicativo di un tempo, comunque di un modo di ragionare. Ma tolto queste cose, io penso che la mia idea di design è che deve essere funzionale, semplice e soprattutto bella da vedere. Poi che ti metta di buon umore, che ti faccia dare dei sentimenti, anche quello ci sta bene. E infatti, come si può dire, io penso che il design migliore, comunque il modo, l'arte migliore di design e di moda, risale al tempo a quello che si definisce stile impero, cioè essenziale ma molto elegante. Cioè, a me fanno ridere questi design di bottiglie strane, bicchieri insulsi, cioè potrebbero essere belli da vedere ma decisamente impratici. Ecco, la questione di design deve essere anche pratico, cioè deve essere, la mia idea di bellezza è elegante e sofisticato come un orologio svizzero, ma durevole e soprattutto semplice come un Kalashnikov. Questa è la mia idea di design. Forse è un po' esagerata vedendo i tempi in cui passano, ma signori, l'ho visto l'arte moderna che disastro ha fatto. Sono stato a Milano, ho sentito una gran malvagità in quel design.
tu pensa che la funzionalità è uno degli elementi essenziali del design. Se un oggetto non è funzionale, ha perso il senso.
Per me il design è arte da realizzare, tipo su dei capolavori che uno può condividere con gli altri. Io avendo fatto l'istituto statale d'arte, abbiamo detto, no? Facevo stampa, no? Facevo con gli acquipi, coloravamo, design significa arte, per esempio tipo un quadro che si può realizzare da appendere su una parete, da portarlo tipo a una parata, farlo condividere con le altre persone. A me soprattutto piace anche l'arte, forse mi costa perché io lavoro anche in un museo in centro, poi abbiamo l'arte bella noi, e poi per me l'arte è una cosa importante, sai, per me significa arte, tipo un quadro del cielo colorato.
Pare allora insomma che la parola design a ognuno di noi un po' abbia a che fare con la quotidianità. Col sentire di quella giornata, come ci sentiamo e di conseguenza come ci vestiamo. E insomma, avete qualche domanda che ha a che fare con col quotidiano?
Sì, un'altra domanda è: c'è qualche oggetto indispensabile nella vostra quotidianità?
Allora, io non esco mai di casa senza le cuffie, perché per me il mio oggetto della quotidianità è la musica, dato che sono quasi 5 anni che suono la chitarra da autodidatta e ancora devo riprendere la manualità dato che un po' l'ho persa, però io senza le cuffie, senza la musica, io non esco di casa, perché per me la musica è la mia vita e tutto.
Poi tra l'altro possiamo dire che ormai oggi le cuffie sono un vero e proprio oggetto di design.
Concordo.
Sì, poi se uno pensa magari a quelle di 20 anni fa, come oggetto proprio è cambiato tanto nel tempo, sono diventate quasi minuscole, quindi...
Sì, da minuscole, poi ci sono quelle giganti, poi ritornano quelle piccole, e poi io senza la musica non...
Bello, bello.
Ascoltando la musica 48 ore al giorno...
Sì, diciamo che oggi come oggi non abbiamo una via di mezzo, quelle grosse oppure quelle lì quasi trasparenti, invisibili.
Ad esempio io adesso dietro con me ho le cuffie che mi aiutano tantissimo in questi periodi, soprattutto anche la notte. Io questa cosa non bisognerebbe farla di notte, però mi viene spontaneo ascoltare la musica in sottofondo e mi aiuta a non pensare alle cose brutte. E quindi mi fa fare dei sogni leggermente migliori, se no avrei incubi su incubi su incubi su incubi.
Allora, anche per me l'oggetto, sì, è la musica, e diciamo che che io appena mi alzo la mattina l'ascolto sempre, vario un po' con i generi, dipende dal mio stato d'animo. Ci sono molte volte che ascolto tipo canzoni più romantiche, tipo Ligabue, Vasco Rossi, e poi capita anche che a delle canzoni passo anche ad ascoltare un po' di musica house.
Bello, bello, bello.
Molto vario il genere. Marco, volevi dirci qualcosa?
Ma io pensavo come oggetto il progresso sociale. Che non
dai, il progresso sociale oggettificato è interessante.
Progresso sociale, nel senso, anche l'agganciando nella domanda precedente, ci sono, che ne so, i punk e i rappers, sono due categorie, no, c'era il confronto era tra i punk e i mods, in realtà, nei modernist, negli anni, non so, 50, 60, giù di lì. E come comunque è un abito, il concetto di abito non è soltanto l'abito, il vestiario, ma è anche quello che possiamo allargare parlando di status symbol, cioè è un costume, una tradizione di vestirsi in certi modi, anche tenendo conto poi di certe parti dell'anno dove collegamento, no, con la realtà quotidiana di cui parlava anche Alessandro, la realtà quotidiana, quindi che questo all'interno delle conflittualità della società, diciamo, mi viene da ridere pensando che questi punk e questi mod quando si incontravano, si riconoscevano e si vedavano di santa ragione, insomma.
Edo, tu hai invece un oggetto appunto che utilizzi, che è importante per te nelle tue giornate, nel quotidiano? C'è qualcosa a cui sei affezionato, particolarmente affezionato, come ad esempio, ecco,
Costanza diceva le cuffie, lei senza le cuffie non va da nessuna parte. Cioè,
invece no, io quando cammino, cammino senza cuffie, mi vado le passeggiate senza cuffie, io sto bene anche senza cuffie.
Ok, c'è un oggetto a cui sei particolarmente legato?
No, non ce l'ho. Okay, certo.
Invece lo segue, non tutti abbiamo un oggetto indispensabile nella vita.
Io sto bene anche senza oggetti.
Sentiamo Matteo.
Vabbè ragazzi, il mio diciamo è più come si può dire, si potrebbe definire un gioiello, diciamo che io non esco mai senza la mia croce d'oro, tradizione di famiglia, tradizione italica, lo so, può sembrare strano, però se ci pensate bene, uno dei design più belli che si possono vedere, lo si possono vedere che sono nelle chiese, gli oggetti sacri, le toghe, cioè se ci pensiamo bene, il design non è una cosa solo laica nella quotidianità, il design, come si vede, identifica anche, come si vede, una certa religione, lo si può ad esempio vedere, che so, negli abiti delle chiese ortodosse, lo si può vedere, che so, nei grandi mosaici dell'Islam, e penso che forse non sarà utile, sarà sicuramente qualcosa da rubare, però in un certo senso potete chiamarlo come volete, amuleto, bellezza, però in un certo senso, come si vuole, tutte queste cose ti fanno sentire meglio, soprattutto se sei uno che credi veramente che portando questi piccoli amuleti, comunque queste piccole devozioni, come si vuole, la tua giornata cambierà. Sì, forse è un effetto placebo, forse porterà sicuramente, come si può dire, porterà effetti veramente belli. Però penso che anche i gioielli servono, cioè immaginatevi le fedi, immaginatevi gli anelli che sono del Super Bowl, cioè dicono chi siamo, e anzi se si riconoscesse più spesso il valore dei gioielli, di queste cose così, cioè anche che so, l'orologio soprattutto, cioè la bellezza dell'orologio, guardate che meccanismo incredibile, chi ha disegnato la tua agghiacciante simmetria prima ancora che esistessimo noi, chi ha detto ingranaggio muoviti così, chi ti ha detto tempo, sì un secondo, sì un minuto, io scusate se faccio il filosofo, ma è un periodo strano della mia vita, però penso sia una cosa su cui far riflettere in fondo, se ci pensiamo bene, anche i gioiellieri e gli orafi sono designer, in un certo senso.
E quindi oggi tutti quanti in gioielleria ci ritroviamo lì. Comunque quando ho detto questa cosa della collana ti ho immaginato subito tipo cantante rapper col collanone, gli occhiali da sole.
Per favore, un conto è una devozione, un conto è fare il maranza, per favore. C'è una bella differenza, per favore.
È vero, scusa per l'offesa. Invece andiamo avanti con l'intervista delle ragazze.
Allora, prossima domanda che vorrei farvi è: quali colori o elementi, diciamo, visivi vi ispirano tranquillità o calma?
Ah, è una domanda un po' particolare.
Allora, come colore direi blu. Mi dà la tranquillità, e perché lo associo a sempre una serie televisiva, io faccio parte con le serie televisive, perché mi viene in mente che qualunque cosa accada c'è il mare fuori. E quindi il mare lo associo
al blu sì.
Chissà quale sarà la serie.
Infatti chissà quale che mi mette tranquillità e calma è il verde, perché il verde fa pensare alla natura, una natura bella, quando tutto poi lo associo anche quando l'estate vado a fare le passeggiate al percorso verde, che c'è la calma al percorso verde perché non passano le macchine, e il colore verde mi promette proprio una pace, mi mette tranquillità e calma. Mi fa sentire tranquillissimo il colore verde, ma anche il blu mi fa sentire azzurro, poi l'azzurro più che altro mi fa pensare quando è l'estate, quando c'è quel cielo azzurro.
Bello.
Bello il cielo azzurro, è sempre bello. E Alessio si era un attimo assentato, è di nuovo qui tra noi, e non so se hai sentito la domanda delle ragazze: quale colore o elemento visivo ti ispira tranquillità o comunque ti mette calma?
Allora, a me il colore è il blu, perché mi fa pensare al mare limpio.
Ma mare dentro o mare fuori?
Sia dentro che fuori.
Sia dentro che fuori.
Mi piace ancora la sabbia, che il mare ti rilassa molto.
Molto rilassante, è vero. Anche le onde, l'ondeggiare, no, è molto rilassante.
Io organizzerei una gita al mare tutti insieme.
Esatto. Ci sto. Domani, questo fine settimana. Tanto le temperature più o meno lo permettono. Marco? Volevi intervenire?
Per quanto riguarda il colore, anche a me, insomma, il colore del cielo, ho fatto dei sogni dove praticamente volavo, ma vedevo soltanto questo azzurro celeste del cielo, illuminato dal sole a giorno, ovviamente, e la sensazione di del vento che mi sferza sul viso, e la lacrimazione, come quando metti la testa fuori dal finestrino del treno e guardi, no? Vi giuro, ma più di una volta mi è capitata questa cosa, e questo mi mette mi tranquillizza. Poi dopo bisogna anche riconoscere che c'è un limite, nel senso che per essere efficaci ci vuole una situazione di un certo tipo, per essere sensibili comunque emotivamente ad un certo colore, perché in certe situazioni non riusciamo a focalizzare in realtà, quindi ci vuole anche una sorta di, io direi, meditazione, per avere il privilegio di poter avere tempo per meditare e arrivare a quella visione. Ecco, questo volevo dire.
Mi ricollego con quel che ha detto Marco, e sì, anche a me il celeste, comunque l'azzurro, mi rende felice. In un certo senso ricorda il mare, l'estate, quel periodo da bambino in cui pensavi che niente potesse andare storto, dove essenzialmente tutto era tranquillo, 3 mesi di vacanze. Poi certo, se c'è un colore che in un certo senso mi rallegra, sicuramente il rosso, perché vabbè, non citerò partiti o opposizioni, però certo, in un certo senso il rosso, beh, il rosso è un bel colore, cioè pomodori, carne al sangue, oppure che so, anche le rosse, cioè penso, come si può dire, c'è qualcosa di, come si può dire, di conturbante nel colore rosso, anche se penso che il contrasto più grande sia il bianco sul nero, come dire, in una situazione tanto buia c'è, appare questo bianco, questa luce bellissima che ti, come si può dire, ti accarezza e ti fa sentire bene, o anche che so, vedi che so, una persona nera, ma vedi intorno a lei che so, mi spiego meglio, anch'io ho avuto sogni in cui, sogni strani, e in un certo senso c'erano sogni in cui c'era sì una persona nera, ma aveva un alone bianco, come si può dire, sembrava un angelo, come slime in Ghostbusters. E quindi sì, in un certo senso il bianco intorno al nero ti fa capire, sì, come si può dire, che non ti preoccupa, può sembrare pauroso e molto brutto, ma fidati, è la persona giusta. Così come il nero intorno al bianco ti fa capire che c'è qualcosa che non va, come dire, sì, quella incannivale, quelli è carina e tutto, ma stanne alla larga. Se c'è invece un colore che detesto e penso mai amerò, quello sicuramente è il viola, perché passi che porta sfortuna, ma non lo so, ricorda tanto, sapete cosa, l'invidia, proprio viola, non viola, neanche invidia, proprio la paura, come a dire che come te la stai facendo sotto, e sì, insomma, è un colore che proprio non sopporto. Vabbè, passi che ognuno è superstizioso a modo suo.
Bene, allora passiamo all'ultima domanda. Avete un'ultima domanda, più che altro vi faccio io una domanda a voi. Avete un'ultima domanda?
Sì, sì. Avete suggerimenti per rendere le informazioni che magari vedete tutti i giorni più accessibili e più comprensibili a tutti? Perché per esempio io faccio grafica e creando manifesti, creando locandine, non è sempre facile arrivare a tutti. Voi, secondo voi, come si potrebbe fare?
Questa è difficile domanda, eh? Sì. Vediamo che risposte ci sono.
Oddio.
Il silenzio, sentite il gelo che si è creato.
E adesso che cosa dico?
Con un po' di creatività. Cioè, se vuoi rendere un manifesto o una locandina un pochino più sprint, si possono avere un po' di creatività, un po' di colori in più, come ad esempio la locandina che abbiamo fatto per il Pride SAP, te la ricordi?
Certo.
E quella era sui toni del rosa, poi passava al fucsia per passare al bianco, e ci vuole un sacco di creatività e soprattutto di passione. Se ce l'hai, basta che pensi alle cose positive.
Insomma, creatività e passione, ed è tutto accessibile a tutti.
Sì. Alessio, come pensi?
Sì, sono d'accordo anch'io sulla creatività, che infatti sugli eventi secondo me è anche un po' importante il colore, l'aspetto, la musica.
Noi facendo questo progetto ci siamo resi conto che una buona chiave è l'ironia. No, l'ironia è vero che non tutti magari la colgono allo stesso modo, però un pizzico di ironia aiuta a veicolare il messaggio e arrivare, se non a tutti, quasi. Linda, che voleva intervenire.
No, pensando in termini di accessibilità, soprattutto insomma su rispetto a cose scritte, mi vengono in mente spesso nella scelta dei font, no? Ci si focalizza sull'estetica, dei font insomma belli, però ci si dimentica che alcune persone possono fare difficoltà, avere difficoltà a leggere, quindi confondere le lettere, quindi utilizzare dei font che siano chiari. Il più accessibile del Comic Sans è orrendo oggettivamente, però quindi ecco, magari stare comunque su quello. O penso ai video con colori molto forti o luci molto accese, per chi, alcune persone neurodivergenti sono anche ipersensibili alla luce, no? Quindi cambiamenti di luce repentini, flash, sarebbe sempre opportuno non utilizzarli, quindi comunque sì, ecco, per rendere una visione insomma più fruibile, poco disturbante, così come colori troppo accesi, no? O grandi contrasti, quindi quelli sono cose sì da tenere a mente, insomma, se si vuole usare una comunicazione più accessibile.
L'accessibilità dei contenuti è una grande tematica. Con Costanza e Matteo abbiamo avuto la fortuna di andare a Barcellona per un progetto a cui abbiamo partecipato e si parlava proprio di accessibilità dei contenuti multimediali per il numero più alto di persone possibile. Infatti vediamo, Matteo, se ricordi qualcosa.
Beh, sicuramente nel dare un messaggio bisogna essere, come si può dire, diretti, e soprattutto, come si può dire, non è tanto solo il messaggio, è anche il modo in cui viene lanciato il messaggio. La propaganda infatti si basa su un messaggio e viene spettacolarizzata da, come si può dire, dal contorno. Pensiamo che sono i grandi filmati di propaganda dell'era nazista, dell'era comunista, anche i cartoni di propaganda della seconda guerra mondiale americana, cioè erano tutti comici, ma la propaganda era chiarissima, così come si può dire, il messaggio deve essere chiaro, chiaro come il cielo senza nuvole, ma soprattutto deve essere qualcosa, come si può dire, che ti fa dire, non perché sei costretto, non per dire va bene, lo farò tutto, e deve essere più, ehi, sembra divertente, facciamolo anche noi, deve essere questo il punto. Poi vabbè, immagino che se c'è qualche guerra fondaio direbbe la guerra non è un gioco e così via, se c'è qualcuno in diretta che è guerra fondaio, però se si parla di ambiente mi sembra giusto, bisogna invogliare la gente a fare, e soprattutto fare con il sorriso, perché come si può dire, un altro messaggio deve esserci il sorriso, l'autoironia, la comicità, perché così pure a volte è l'unica arma che ti resta nella vita, qualche volta, e soprattutto è un'ottima medicina, una grandissima medicina.
Grazie mille, io mi porterò a casa tutti questi consigli.
Ok, allora l'ultima risposta di Edoardo.
Io, per esempio, questa informazione accessibile, cioè coinvolgere sempre più gente per un progetto, come ha detto Matteo, sorridere, perché quando si ha il sorriso le cose vengono con più felicità in un progetto, perché se si è tristi dopo le cose non vengono fatte bene, invece con la felicità, quando si realizza un progetto, le cose sono più facili, si fanno con più gioia le cose. Tocca cercare di assumere sempre più persone su un progetto, così più gente si assumono, più c'è più divertimento, così la gente anche partecipe, così si fanno nuove esperienze.
Assolutamente, sono d'accordo con Edoardo, divertimento e passione sono alla base di qualunque progetto. E allora concludiamo questa puntata, ringraziamo a Melissa e Angelica per essere state ospite, noi ci rivedremo presto, si conclude qui quindi questa terza puntata in diretta live su Facebook, continuate a seguirci su tutti i nostri canali social di Stazione Panzana, e un saluto da tutta la redazione Onda Brigante.
Ciao, grazie!
Grazie di tutto!
Panzana, stazione di Panzana. Ci auguriamo che il viaggio sia stato di vostro gradimento. Se così non fosse, vi preghiamo di fare reclamo al Ministero dell'Interno, che sarà felice di leggere i vostri commenti sui social. A proposito di social, vi ricordiamo che Onda Brigante la potete trovare su Facebook ed Instagram. Mettete un bel mi piace e condividete. Perché più siamo e meglio stiamo. Onda Brigante è disponibile anche in podcast, potrete riascoltarci quando volete. Per esempio mentre cucinate, mentre vi fate il bidet, in macchina o in ufficio. Vi aspettiamo la prossima settimana, grazie per aver viaggiato con noi. Salute.